Noi ti benediciamo, ti adoriamo e ti ringraziamo, Padre, perché tu ci riveli in Gesù il tuo grande disegno di amore su tutta l'umanità. Tu ci vuoi ricondurre a te e non avrai pace finché non ci avrai portato a vivere nella pienezza del tuo amore. Come diceva Ruperto di Deutz, la casa dell'uomo è il cuore di Dio. È solo nel tuo cuore, Signore, che noi troveremo pace. Grazie perché tu vieni a ricercarci e perché ci vuoi tuoi, ci vuoi colmati di pienezza d'amore. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu hai accolto il progetto del Padre, l'hai fatto tuo e sei venuto a mostrarci la pienezza di un amore che non si ferma di fronte a nulla, nemmeno di fronte all'esigenza di donare, di donare se stessi sulla croce. Ti ringraziamo anche perché tu rimani con noi, tu sei risorto, sei il vincitore e continui a vincere ancora adesso le nostre miserie, il nostro male. Ci raggiungi nella nostra povertà per portarci alla pienezza della vita. Ti chiediamo di donarci ancora lo Spirito Santo e ringraziamo ancora te, Spirito Santo, che sei spirito di luce, di tenerezza, di bontà, ma anche di fortezza. Donaci il coraggio di giocarci totalmente per il Signore Gesù. Donaci la decisione per metterci dietro di Lui, e non soltanto, ma anche il coraggio di accogliere la nostra differenza, il nostro essere diversi. O Maria, tu che hai avuto il coraggio della tua diversità, e per questo sei diventata la madre di tutti i credenti, prega perché la nostra fede diventi sempre più forte e perché noi non deludiamo le attese del Padre e i suoi progetti su di noi. Amen. Siamo arrivati al versetto 21 del primo capitolo della prima lettera ai Corinzi, c'è tutta una serie di prima lettera ai Corinzi, primo capitolo, e poi c'è un 21, ancora un altro 1, 21, 21. E dopo aver visto come Paolo ci fa vedere che il senso della croce, secondo i ragionamenti umani, è pazzia, perché non si può umanamente pensare che si può salvare qualcuno se uno non salva se stesso. Ricordiamo che questa era la logica, sotto la croce dicevano: ma come, viene a salvare gli altri e non sa salvare se stesso? Una logica, la logica umana questa. Come fa lui a salvarmi se non è capace di tirarsi giù lui dalla croce? Questa è la nostra logica. C'è una riflessione sulla passione di Kierkegaard, che penso tutti conoscono, un filosofo alle sorgenti dell'esistenzialismo cristiano, siamo nell'Ottocento, luterano, molto rigido, molto duro, poi in polemica con i vescovi che lui riteneva i vescovi di allora, i vescovi luterani, dove veramente lo hanno preso un po' a odiare, perché lui scriveva senza mezze misure contro questa ipocrisia che conduceva tra le frasi, delle frasi incastiche, delle frasi molto dure. Gesù non è venuto a parlare di redenzione ma a redimere, capite? Questo, dire questo ai vescovi: voi siete qui a parlare di redenzione ma non siete capaci di giocarvi. Ecco, ebbene, tra le cose che dice Kierkegaard quando commenta questo brano del Vangelo della Passione: vieni giù, se sei figlio di Dio scendi, e lui commenta e dice: Signore Gesù, ma proprio perché tu sei figlio di Dio non scendi dalla croce, perché se tu fossi uno di noi scenderesti subito, avendo la possibilità di farlo, e tu rimani su proprio perché sei figlio di Dio, e questo è il segno che tu sei figlio di Dio, che rimani sulla croce, mentre noi potendolo saremmo scesi subito. Capite? Ecco la logica, due logiche diverse. Da una parte la logica umana che ti dice, ma caro mio, si saldi chi può e comincia tu. La logica divina che è un'altra, io do la vita per le mie pecore. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Capite allora la croce che diventa un dare la vita, un darla da se stesso liberamente, è un darla gioiosamente, un darla senza mezze misure e senza risparmio. Capite che questo è impegnativo, vuol dire dimostro nel concreto che la vita è più grande della morte, che l'amore non si lascia fermare da nulla. Ricordate il catechismo, eh? Il catechismo di San Pio X è soltanto stato cambiato come modo di dire, perché il linguaggio, capite, in più di 100 anni credo che una lingua cambia, per cui certe cose rischiano di diventare incomprensibili. Già si capisce come la traduzione della CEI degli anni 70 è arrivata fino al 2010 e qualche anno prima, ed si è sentita l'esigenza di cambiarla. Potete immaginare in 100 anni se non deve essere cambiato. Ora, il catechismo non è cambiato nella sostanza, è cambiato soltanto nel modo di dire. Però c'era una domandina, c'erano le domandine e le rispostine, no? Io l'ho studiato a memoria, mi ricordo da bambino. Si diceva che Dio è onnipotente, Dio può far tutto, domanda era la risposta, Dio può far tutto ciò che vuole, Egli è onnipotente. Soltanto che su questa parola onnipotente che si giocava la comprensione, perché Dio è veramente onnipotente, ma quando io pensavo a onnipotente, a me piacevano i fumetti di, allora si chiamavano Nembo Kid, non so voi come adesso si chiama Superman, no, ma allora c'era fumettini piccoli che costavano niente e il mio vicino di casa li prendeva, dopo mi ripassava gratis perché io i soldi non li avevo. E lui si chiamava Luigino, io Pierluigi, perché eravamo proprio lì, porta a porta, e lui i soldi li aveva perché i suoi genitori lavoravano tutti e due e lasciavano i figli a casa. Dove madre diventava la madre non soltanto di noi quattro figli più altri due, per cui facevano la casalinga anche per la vicina di casa, però per almeno lui mi passava i fumetti e c'era questo Nembo Kid. Allora, quando pensavo a onnipotente mi veniva in mente tutto il contrario di tutto, mi veniva in mente Nembo Kid. Ora, c'è una piccola cosa che quando io penso a onnipotente non penso, devo pensare a un'altra definizione di Dio. La più bella definizione di Dio e la più completa che ci sia nel Nuovo Testamento, prima lettera di San Giovanni, capitolo 4, Dio è amore. Ora, cominciamo a dire, Dio è amore, Dio è onnipotente, e cominciamo a capire che cosa vuol dire Dio onnipotente. Allora, Dio è amore, non dice Dio ama, stiamo attenti, perché Dio ama, equivoco. Io posso amare, fare anche finta di amare, gli faccio un sorriso, sì, poi dentro di me ti dico, ma va, quel tal paese. Uno può compiere dei gesti d'amore ma senza amare. Ma se uno diventa amore, raccogliesse anche uno spillo in terra, questo gesto è amore. Allora Dio dice di San Giovanni è amore, non ama, Dio è amore. E noi dobbiamo diventare amore. Se tu diventi amore, qualunque cosa fai diventa amore, ma se tu continui a dire io amo, può darsi che tu compia dei gesti d'amore, ma se non diventi amore, i tuoi gesti rischiano di essere nulla, di cadere in briciole a pezzi. E allora dicevo, che cosa dire che Dio è amore, che Dio è onnipotente, vuol dire che Lui è amore. E questo amore è così grande, questo suo essere amore, perché è Dio, è un amore che trascende infinitamente il mio amore, mentre il mio amore, quando io dico a uno ti voglio bene e questo mi dà un calcio negli stinchi, il mio amore si trasforma in risentimento, quindi capite che il mio amore non è onnipotente perché si ferma, si blocca, bene, Dio che è amore non si ferma di fronte a nulla, è onnipotente, cioè non si lascia arrestare neanche dalla morte, neanche dagli insulti, neanche dai nostri no. Quindi potremmo dire che la croce, follia, pazzia della croce è un essere sì all'amore anche quando tutto intorno è un no. Tutto ti direbbe, ma vai a casa, piantala lì, perché devi morire per questi qui che non la vogliono? Ebbene, questa è la croce, io vado avanti ad amare, malgrado tutto mi dica no, è inutile, stai perdendo tempo, tanto non cambia niente. Non so se ho reso l'idea, perché entriamo nella settimana santa e credo che sia importante questo, le domande le faremo dopo alla fine, comunque magari poi si chiarificano nel prosieguo. Cioè è importante questa cosa, perché sennò rischiamo di cadere in questa sorta di dolorismo, no? La vita cristiana come una sorta di dolorismo. L'amore è gioia, è pienezza. È chiaro che l'amore però, pur essendo gioia e pienezza, è una pienezza che deve passare attraverso il dono di sé, quindi è una pienezza esigente, non è la pienezza di chi mangia il gelato, non confondiamo la felicità con il piacere, sono due cose completamente diverse, la felicità può coesistere anche col dolore, una persona malata che è felice, malgrado tutto, pensate a Martha Robben. Viveva la sua malattia e dava felicità e gioia agli altri, era in pace dentro, era gioiosa, dava gioia. Invece il piacere lo posso comprare, è un'altra cosa. Il piacere di un gelato, il piacere di una buona cucina, il piacere di andare al cinema, un piacere di un buon libro, li compro. Ma questo è il piacere, è un'altra cosa. Non dobbiamo confondere piacere e felicità. E pienezza, sono due cose diverse, la felicità viene solo dall'amore e uno se non ama non è felice, ma guardate che amare vuol dire lasciarsi ferire e questa è la croce. Accolgo anche tutto ciò che l'amore comporta, per esempio la fatica, il morire a se stessi, il lasciare spazio all'altro, occorre che lui cresca e che io diminuisca, e c'è tutto questo qui, capite, questo è l'amore. È chiaro che se Dio è amore c'è tutto un percorso da compiere per arrivare lì, non è che si può arrivare. Oggi parleremo adesso, continuando la nostra lettura, parliamo che Dio ha una sapienza, infatti dice, dal momento infatti che il mondo con la sapienza non ha conosciuto Dio, cioè, quindi notate bene che sono due sapienze, vengono presentate due sapienze, la sapienza del mondo, che è quella dei furbi, che è quella di chi fa i calcoli, che è quella di chi cerca il possedere, il potere e l'apparire, come dicevamo ieri, no? Le tre concupiscenze che rendono l'uomo apparentemente appagato, non chiamiamolo felice, diciamo appagato apparentemente, ma uno può essere appagato, sazio e anche disgustato, no? Era l'immagine del mondo moderno che dava 30 anni fa Cardinal Biffi. Uno dei suoi celebri discorsi diceva: la nostra società è una società di uomini sazi e disperati. Mai parola fu più profetica. Dove se noi identifichiamo la felicità con la sazietà, guardate che è sbagliato, perché quando tu arrivi alla sazietà arrivi anche al disgusto, perché uno dice non ne posso più. La felicità non è il non ne posso più, ma c'è ancora spazio per altra felicità, perché la felicità è qualcosa che cresce continuamente. È il regno di Dio, no? Capite? E questo disegno, abbiamo da una parte, abbiamo due sapienze, una sapienza apparente, quella del mondo, quella del secolo presente, poi vedremo il mondo, quindi si parla proprio, poiché a questo mondo, stavolta si parla cosmos, proprio cosmos. Ora, poiché il mondo non ha voluto, cioè con quella sua sapienza non ha potuto conoscere Dio, non ha conosciuto Dio, perché la sapienza del mondo ti fa fermare alla periferia, non entri in Dio, cioè la logica del mondo non ti porta molto lontano, ti porta a girare molto, ma giri su te stesso, capite? È come uno, non so, è come l'essere nel cestello della lavatrice, giri intorno a un perno, vai molto forte ma non ti muovi di un centimetro, sei lì, capite? È l'illusione della nostra società dove le persone credono di essere molto attive semplicemente perché sono nel cestello della lavatrice col pulsante pigiato sul, come si chiama quando lo spritz, centrifuga, no? Capite? Perché ancora se la lavatrice va bom 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 bom, bom, ma quando ecco cioè allora perché se li fermi alla fine della giornata dici ma cosa ho combinato? Niente, mi sono stressato ma stringo, non c'è niente. Perché? Perché ho messo in piedi tante cose ma non ho un filo che le ha messe insieme tutte, Si può avere 1000 perle e non avere nessuna collana, perché le perle non sono ancora collana, occorre un filo che le mette insieme. E se la tua vita non ha un filo che mette insieme tutto, alla fine ti trovi, lo puoi prendere 100, 200 perle e dire, ah, me le metto al collo, fai così, e cadono tutte in terra, perché non c'è il filo. Occorre un filo, e questo filo si chiama amore, si chiama fede, si chiama regno di Dio, quello che volete, chiamatelo come volete, progetto di Dio su di me, questo è il filo che li mette insieme, e se manca questo filo siamo fregati. Ecco, allora, il mondo non ha potuto conoscere Dio, perché di fronte a un amore così, uno dice no, no, è folle, è pazzia. Ecco l'elogio della pazzia, dicevo ieri sera, di Erasmo da Rotterdam, no? Cioè l'elogio di chi è capace di essere diverso. Cioè se tu non hai il coraggio di distaccarti da questa logica e dire un momento, è la terza D, no, che vi dicevo ieri sera, il desiderio, la decisione e la differenza, sono le tre D della fede, della vita di fede. Il desiderio, se non hai il desiderio, uno non si accosta né alla tavola per i cibi né alla sorgente per bere, per poi ammirare la sorgente, ma se non hai sete rimane indifferente, è uno dei nostri guai. Il consumismo ti toglie il desiderio, ti rende sterile di desideri, non desideri più niente, perché ti svuota dentro. Ricordate Iannacci, quella anche canzone profetica in dialetto, Iannacci, adesso non so se esiste ancora, se ho avuto problemi di cuore, ma quando parlava della televisione, per dire però guardate che la televisione è l'emblema della incomunicabilità, quando la televisione si accendeva in casa, si accende in casa, se uno poi c'era in sala dove si mangia, in cucina, eccetera, non si parla più, la televisione parla lei, cioè non parla, perché? E lui diceva, la televisione! La galla forza d'un leon, la te addormenta men cuion, la televisione. Ecco, cioè, è lì proprio il nucleo, ti addormenta, cioè ti toglie il gusto della vita, ti ipnotizza, ti rende stupido, insomma. Lo diceva già Bernanos, quando in uno dei suoi libri celebri, forse poco letti, non è un romanzo, ma una serie di saggi, scritti durante il franchismo, in cui lui va giù un po' forte, i grandi cimiteri sotto la luna, a un certo punto dice, non svegliate gli imbecilli, potremmo scrivere sul frontone del tempio di questo mondo, ammesso che questo mondo abbia un tempio, dice lui, perché se si svegliano gli imbecilli poi fanno la rivoluzione, perché non possono accettare certe cose, allora cosa bisogna fare per tenerli buoni gli imbecilli? Lasciali dormire, no? Lasciali dormire, anzi, suoni il flauto, gli metti, ecco il consumismo, ecco questo modo frenetico di vivere la vita, perché se ti fermi cominci a pensare, se pensi poi rischi di buttare per aria tutto e di non accettare più, che so, la logica delle banche, la logica dell'essere strutturati come nel tritacarne nel lavoro, dove il lavoro diventa tutto, dove bisogna consumare sempre di più, perché bisogna produrre, ma che cosa poi bisogna fare? Ma è l'uomo, che spazio ha? E chi siamo noi? Ricordate, un giorno Sartre si recò in un caffè a Parigi, si avvicinò al cameriere e lui gli disse, chi sei? Ma signore, io sono il cameriere. No, tu non sei il cameriere. Ma sì signore, io da 20 anni faccio il cameriere. Tu fai il cameriere, ma tu non sei il cameriere, ma tu chi sei? Capite? Questa è la domanda, non cosa fai, ma chi sei? È qui il problema, è quando tu, il tuo mondo, continua a dare risposte a che cosa fare, ma chi sei? Prima si è e poi si fa. Operare sequitur esse, il fare è conseguenza dell'essere, ma se tu continui a fare, senza sapere chi sei, che cosa stai facendo, puoi anche preparare la tua bara e non ti rendi neanche conto che poi ci finisci dentro. Allora ecco la consapevolezza. Ecco allora la mancanza di sapienza, è la non sapienza, la follia, cioè quello che loro ritengono sapienza invece è una follia. E allora dice Dio ha fatto così, no? Questo Dio nella sua sapienza, ecco la sapienza di Dio, Che cos'è questa sapienza di Dio? È il grande progetto d'amore. Chiamatelo come volete, potete chiamarlo regno di Dio. Gesù lo chiama regno di Dio, in San Matteo lo chiama regno dei cieli, per evitare il nome di Dio, perché non nominare il nome di Dio in vano, cioè il regno di Dio. Ma che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è chissà che cosa, ma è quell'instaurazione di un modo nuovo di vivere che ti porta a una comunione piena con Dio, che esiste già, che c'è già, perché essendo di Dio è trascendente, è eterno e quindi esiste già, c'è già, perché in Dio esiste, ma siccome viene calato nella storia, viene realizzato secondo un prima e secondo un poi, si è spiegato. Per cui il regno in sé esiste perché è il grande progetto d'amore nascosto dai secoli. Questo desiderio di Dio, di una comunione profonda con l'uomo, è che l'uomo possa diventare Dio e possa essere trasformato in Dio. La divinizzazione dell'uomo, questo Dio che scende per portarci al suo livello, questo, ma questo lui l'ha già operato perché, essendo trascendente, questo è già in Dio non esiste il tempo. Ma siccome questo regno arriva e si incarna nel nostro tempo, si realizza secondo un prima e secondo un poi. Per cui i Vangeli spesso dicono il regno è qui, oppure dicono ci sono alcuni di questo eone, di questo secolo, che non morirà senza aver visto il regno venire con potenza, cioè perché questo regno si sta realizzando poco a poco, e quindi il regno si sta realizzando per esempio attraverso l'opera della Chiesa, pian piano, con tutte le difficoltà, perché queste sono le questioni che avvengono nel tempo, e nel tempo le cose avvengono in maniera continua, spesso con tante fatiche, con tanti blocchi, arresti, eccetera. Ed è curioso, è questo Dio che di fronte a questa sapienza che fa un autogol, pensate che questa sapienza, l'abbiamo visto stamattina, è quello che si chiama, che anche mi pare che gli storici chiamano l'eterogenesi dei fini, no? Quando si fa una cosa per ottenere qualcosa e si ottiene esattamente l'opposto, oppure si fa una cosa per non ottenere questa cosa. La teologia dei fini l'abbiamo realizzata, l'abbiamo vista in questi ultimi anni delle crisi, no? Un tampone dopo l'altro per fermare la crisi, e ogni volta il tampone provocava una crisi peggiore, no? Cioè facendo una cosa per bloccare qualcosa, ed ecco l'eterogenesi dei fini. Il fine è quello di bloccare, e scatenava esattamente quello che temevi, come si sta facendo ancora. Ma perché? Ma perché si sta pensando alla nostra società non in funzione dell'uomo, ma in funzione di una ricchezza che poi non è più dell'uomo perché non è più umana. È chiaro che se la società non è più umana e diventa una società disumana, mangia gli uomini, li distrugge. È chiaro che ecco l'eterogenesi dei fini. Ciò che teme lo va a realizzare. Ecco la follia umana. Questo Dio che però usa, che non ha paura di questa stoltezza, no? Allora Dio cosa ha fatto? Dio ha per mezzo della sapienza, Dio ha pensato bene, interessante la parola che viene usato, la traduzione è ha deciso, in realtà non è ha deciso, il greco è eudokesen, c'è un eu, vuol dire bene, e dokesen, che è il verbo dokeo, che vuol dire ritenere bene, no? Allora, Dio sta pensando per noi il meglio. L'uomo, nella sua sapienza, credeva che il bene fosse l'essere grasso come un porcello, pasciuto, buono, La felicità, capite, che se la felicità fosse essere sani, ben pasciuti, senza problemi, eccetera, la vacca valdostana sarebbe l'emblema della felicità. Ben pasciuta, grassa, se fosse questo l'emblema della società riuscita, del mondo dell'uomo, è chiaro che l'emblema della felicità sarebbe la vacca valdostana, ma pare che non sia questo. Ecco, allora Dio ha pensato bene, malgrado gli uomini avessero pensato male, sembra dire Paolo, ha pensato bene, eudokesen, quindi non è come noi che pensiamo in maniera sfasata, in maniera folle, lui invece pensa bene. È curioso che è una parola che si trova, è un po' come quando si parla di volontà di Dio, noi spesso parliamo di volontà di Dio, ma nell'Antico Testamento non si parla mai di volontà di Dio, perché le volontà di Dio sono un po' di volontarismo, un po' qualcosa di cerebrale, di freddo. In realtà sì, nell'Antico Testamento si parla di bene placito, cioè qualcosa che piace a Dio per il mio bene. Ecco la volontà di Dio, è qualcosa che Dio sta pensando perché io sia felice. Allora io non ho paura quando penso alla volontà di Dio. Qual è il bene che Lui sta pensando per me perché io sia felice? Oh mamma mia, allora quando dico sia fatta la tua volontà, ma che venga presto, perché desidero veramente che questo è, so che questo è il bene che tu pensi per me, per la mia felicità, perché io sia veramente felice, non il piacere ma la felicità, andiamo bene. Quindi Dio eudokesen, pensò Dio di salvare per mezzo della pazzia, cioè quello che gli uomini hanno ritenuto pazzia, qui vedete che ritorna di nuovo la parola, abbiamo visto ieri, moria, poi parlava di emoresen, cioè ha reso pazzo, Dio ha reso pazzo questa, la sapienza del mondo, e poi adesso ancora c'è ancora la morias, ancora la pazzia. Quindi qual è la pazzia che Dio ha scelto? È la pazzia, la traduzione qui è dell'annuncio, non so cos'è la traduzione nuova, della predicazione, non è neanche quello, è sbagliato, è in realtà, non bisognerebbe tradurlo perché è kerygma, kerygmatos, salvare tutti coloro che credono col kerygma. Chi sono coloro che credono? Notate bene, dice sosai, salvare, quindi è una salvezza che arriva, Dio ha pensato questo, salvarci, quelli che credono, pisteuontas, che in realtà che cos'è la fede per la Bibbia? La fede vuol dire appoggiarsi a Dio come a una roccia. Allora, tutti quelli che si appoggiano a Lui come a una roccia riceveranno la salvezza, cioè, e la salvezza che cos'è? Essere estratti da questo abisso di male. Essere tirati fuori da questo abisso di orgoglio, di distruzione, di morte, capite? Abbiamo visto ieri sera la via della vita e la via della morte, la via della vita è la sapienza secondo Dio, la via della morte è la sapienza secondo questo secolo. Allora, Dio è venuto a salvare, a tirar fuori l'uomo, coloro che si appoggiano a Lui come a una roccia, a tirarli fuori da questa logica apparentemente saggia, Sofia, sapiente, apparentemente sapiente, di morte, per portare a una logica apparentemente folle, apparentemente pazza, che è però di vita. Ecco il cambiamento di prospettiva, non so se sono riuscito a dar l'idea. Ora, Dio ha fatto questo, ma come ha fatto? A coloro che si appoggiano a Lui, attraverso che cosa li vuol salvare? Attraverso kerygmatos, il kerygma, e qui perché non l'ho tradotto? Perché è una parola complicata, io ho titolato questi pochi versetti, versetto 21 fino al versetto 25, l'ho intitolato Dio il kerygma, poi due punti, Cristo crocifisso. Che cos'è il kerygma? Il kerygma, di per sé la parola kerygma vuol dire annuncio, viene dal sostantivo kerix, che è la tromba, e kerusso, il verbo, che vuol dire suonare la tromba. Quindi quando arrivava l'araldo suonava, ascoltate, e allora veniva fatto un annuncio da parte dell'araldo. Ora anche negli Atti degli Apostoli spesso si parla di kerygma, Paolo quando parla di predicazione o di annuncio parla di kerygma, ma che cosa è il kerygma? E qui la cosa difficile, credo, un esempio di kerygma è il libro dei Vangeli, per esempio. Il libro dei Vangeli è un esempio di kerygma, è un genere letterario strano se volete, perché c'è dentro da una parte la storia, è la storia di Gesù, ma guai se ti fermi alla storia, diventa soltanto cronaca, non basta, la storia non spiega se stessa. I due discepoli di Emmaus, capitolo 24 di Luca, stanno discutendo sulla storia, che cosa è accaduto in questi giorni, e quando Gesù dice ma di che cosa state discutendo tra di voi? E allora gli dico, ma sei così straniero tu? Sei così forestiero, cioè forestiero non per dire che sei via di qui, ma sei così stranito, potremmo dire, che vivi qui e non sai cosa è successo a Gerusalemme, ma da dove vieni, ma su che mondo stai, ma vieni dalla luna. Stavano discutendo di tutto quello che era accaduto, cioè stavano rielaborando, stavano rinarrandosi la storia, ma questa storia in sé non è comprensibile, perché è come trovarmi davanti a, che so, a un disegno, mettete un disegno tecnico, e non so se girarlo da destra a sinistra, ho bisogno delle indicazioni per capirlo. Allora, il Vangelo da una parte c'è la storia, insieme però c'è anche la rilettura teologica della storia. Cosa dice Dio su questa storia? Allora, che cos'è il kerygma? È tutte e due le cose. Cioè, abbiamo una storia che diventa, grazie alla luce di Dio, una storia di salvezza. Ecco il kerygma, sono spiegato. Che è quel genere letterario speciale che sono i Vangeli. Il Vangelo è il kerygma, cioè è Dio che arriva nella tua storia e la fa diventare storia di salvezza. Viene in mente Lewis, cercava Dio disperatamente senza sapere che lo stava cercando, e poi quando finalmente l'ha trovato, perché lui rimaneva turbato di fronte a un tramonto, di fronte alla bellezza, rapito da una poesia, e si sentiva come inondato di una grande gioia, poi ovviamente crollava nella banalità del mondo. Poi incontra Dio, incontra la fede, dice, eri tu dunque per tutto il tempo. Eri tu dunque, capite? È lì il discorso. Questo eri tu dunque è la lettura teologica di una storia che senza la lettura teologica diventa incomprensibile. Sono spiegato. Allora, capite che kerygma è storia, cioè mi sembra di fare lezione a Litis, no? Perché devo stare qui a spiegare parole, però mi serve 23 anni a Litis, allora. Ora, perché purtroppo, perché sto qui a fare? Perché in fondo questi termini sono termini che entrano ed escono, però è un po' come dire cosa cos'ava una cosa. Dico, ma che cos'è sto kerygma? Si parla nelle prediche di kerygma, no? Il kerygma cristiano, dice, ma cosa diavolo, sarà un uomo, cosa da mangiare? Sarà oppure in qualche libro specialistico si parla di kerygma. Ecco, il kerygma è questo, detto in parole, in soldoni, cioè da una parte la storia, dall'altra l'interpretazione della storia, teologica, letta alla luce di Dio, questo Dio. Allora, è la stessa storia, i due discepoli di Emmaus, quando si incontrano con Gesù, stanno raccontando la storia, ma questa storia era qualcosa di incomprensibile. Era corretta, notate bene che se voi leggete, vedete che parlano di Gesù, che era profeta potente in parole e in opere, delle donne che sono andate là, che è morto a Gerusalemme, che le donne sono andate a sepolcro, c'è tutto, ma manca qualcosa. C'è tutto, ma non riescono a capirci niente. E com'è? In questa camera io spengo le luci e chiudo gli scuri, non vedo più niente, ma tutto c'è. Ma capite che se io spengo tutto qui non si vede più niente, però le cose ci sono, è come se non ci fossero. Ecco la storia che non, se non è illuminata da Dio, capite che quando noi, la nostra storia anche europea, la nostra storia, quando non è illuminata da Dio diventa un non senso, diventa un coacervo di cose incomprensibili, è questo che ti illumina, allora puoi dire eri tu dunque per tutto il tempo. Quando tu, leggendo la tua vita alla luce di Dio, dici ma guarda Dio come mi ha condotto. Non avrei mai creduto, era lui, ma io non mi sono accorto. Ricordate che è l'esperienza di Giacobbe, capitolo 28 del libro della Genesi. Dio era qui e io non lo sapevo. Ecco, il guaio è che se poi non lo sai, arrivi tardi, bisogna arrivarci in tempo. E qui la sfida. Ecco, allora Dio cosa c'è? Ha scelto la follia, la pazzia del kerygma. Quindi Dio ci ha salvato proprio con questa pazzia. Perché per pazzia? Ma perché il kerygma in realtà è stato consegnato. Chi lo annuncia questa cosa qui? Chi lo annuncia? Gli apostoli. E chi sono gli apostoli? Sono delle persone limitate. Sono dei poverini, come me, come tutti, come i cristiani. Cioè Dio ha preso questo tesoro, ricordate che San Paolo parla di un tesoro poi, un tesoro che è stato messo, e lo troveremo poi, in vasi di Creta. Che è bello pensare vasi di Creta, perché noi pensiamo sulla Creta poi pregiata, non c'è niente che fa, fatto di plastica, di Creta, ma guardate che i vasi di Creta è un modo per dire orinali, cioè noi siamo dei vasi da notte, Siamo degli orinali, dei pitali, cioè siamo delle cose spregevoli, ma Dio ha preso il suo tesoro e ce l'ha messo dentro. Ricordate, non so, viene in mente l'Aulularia, che era una delle commedie di Plauto, dove c'è questo avaro che ha nascosto i suoi tesori, il suo denaro, in una... Poi dopo è stato ripreso anche da Molière, no? L'avaro che nasconde i suoi, poi gli hanno fregato i suoi soldi, ecco, l'aveva nascosti in una pentola di Creta, non è pentola di Creta ma in un orinale, cioè come adesso uno non, quando deve nascondere i preziosi li mette nel frigorifero, magari nella sezione surgelati, perché dice ma un ladro mai più va a cercare il frigorifero. E magari non so se poi useranno le cassaforti per mettere tutto sul gelati. Comunque, ecco, allora, siccome la prima cosa è che i ladri arrivano in casa, vanno a spostare tutti i quadri per vedere se dietro c'è la cassaforte, no? Perché ormai si sa che le cassaforti le mettono lì, tanto vale metterle in bella mostra, è più facile, così non vanno neanche a rovinare altre porte. Si può dire, la cassaforte si trova, guardi, per i signori ladri, nell'angolo là. Che così risparmia di scassinarmi tutto il resto, altrove non c'è niente, andate lì che trovate se ci riuscite. Ecco. Ora, per dire, in un luogo improbabile, no? Dire Dio ha nascosto i suoi tesori in un luogo improbabile. Cioè, ecco lo scandalo, la follia. Chi è che affida il tesoro a uno stupido? E noi siamo veramente degli imbecilli. Allora, Dio... Ecco lo scandalo, ecco la follia, una cosa sapiente, Dio ha preso la sua sapienza e l'ha messa nelle nostre mani di fango, siamo veramente dei poverini, ma Dio si è fidato di noi. E questo è lo stupore di San Paolo, e questa è la cosa più bella, che io penso l'avventura più bella che ci può... Allora, e mentre i giudei, a cui allora adesso vengono presentati le due diverse sapienze, nel mondo esistono diverse sapienze, sempre le sapienze secolari, chiamiamo così, del secolo, o del mondo, o del cosmos. Ecco, ora, le dice, e mentre i giudei chiedono segni, i giudei dicono, ricordate quante volte nel Vangelo, dacci un segno, miracoli se volete, in realtà viene usata la parola semeia, cioè segni, dacci un segno. Quale segno fai per dimostrare che veramente tu sei mandato da Dio? E Gesù risponde, no, ma vi farò anch'io una domanda. Il battesimo di Giovanni veniva dagli uomini, veniva da Dio, ecco, segni. Allora, mentre i giudei cercano segni, e questa è una via che non finisce più, quando tu cominci a chiedere segni a Dio, non ne viene fuori più, perché un segno chiama l'altro, e poi non sei sicuro di questo segno, ne vuoi il secondo, e dopo che il secondo dici, ma dammi anche il terzo, alla fine si passi, il segno è un modo per evitare la fede. Il segno è un modo per svuotare la fede. La fede è accolgo Dio così com'è senza chiedere nulla, beati quelli che crederanno senza aver veduto, e invece è il voler continuamente delle verifiche concrete, e questo svuota la fede. La fede non è più fede, ma diventa vedere, se vedere non è più fede. Dove sta la fede? Ecco, allora, mentre gli ebrei, no, i giudei chiedono segni, e gli elleni, i greci, gli elleni chiedono, cercano, sono due parole diverse, c'è il verbo aiteo, che chiedere, quindi chiedere vuol dire chiedono a Dio, Signore dacci un segno, chiedo. Invece i greci cercano, il verbo è zeteo, che è proprio la ricerca, i greci cercano la sapienza, quindi cercano di capire, di rileggere le cose, e anche questa sapienza è una sapienza curiosa, pensate cosa vuol dire, come è anche ambigua questa sapienza, faccio un esempio soltanto, sul frontone del tempio di Apollo a Delfi c'era scritto così, Gnosi se auton, tradotto così vuol dire conosci te stesso. Che cosa vuol dire conosci te stesso? Che cosa voleva dire questo cosa? Quando il fedele arrivava lì, leggendo questo, se sapeva leggere perché non era detto, la gente non è che sapesse tutta leggere, o comunque c'era qualcuno che ti diceva guarda cosa c'è scritto, conosci te stesso, vuol dire sappi o uomo che tu non sei Dio, quindi sei una miseria, gli dèi, diceva già Pindaro, grande poeta greco, diceva gli dèi e uomini sono di due razze diverse. Tu non c'entri, tu non sei della razza di Dio, quindi sei un poverino, se entri qui sappi che qui ci sono gli dèi, quindi cito e passo. E quindi questa... Pensate alla rilettura che le fa Platone, che è esattamente il ribaltamento di quello che era scritto sul Tempio. Platone cosa dice? Conosci te stesso. Allora, l'uomo che comincia a capire se stesso e leggersi dentro con la sua intelligenza, comincia a capire qual è la sua grandezza. È esattamente l'opposto, capite? Là, sappi che sei piccolo perché gli dèi sono immensi, quindi inchinati. Platone che dice, no, guarda che tu sei grandissimo. La stessa frase interpretata, vedete che la sapienza è ambigua, la sapienza umana. Quando tu cerchi di usare questa sapienza non ti conduce da nessuna parte. Una stessa frase ti porta da una parte o dall'altra. Allora l'uomo chi è alla fine? È piccolo, è grande. Piccolo per quel che è lui, grande per quel che porta dentro, certamente. Sicuramente ci sono delle verità e Platone ha intuito questo. Quindi è un vaso di Creta che porta un tesoro, no? Allora gli elleni cercano, quindi vanno alla ricerca affannosa della sapienza, invece ecco qui allora abbiamo gli uni, i giudei, gli altri, i greci o gli elleni, e poi dice noi chi siamo? Noi. Io tradurrei così perché il verbo è, vedete, allora, kerygma, ascoltate, kerysomen, noi, kerygmiamo, facciamo così, per tradurre in maniera bestiale, ecco, noi kerygmiamo chi? Cristo crocifisso. Ecco la nostra follia. Da una parte Dio è folle perché ci consegna questo, e noi di chi parliamo? Per sventare queste due sapienze, la sapienza dei segni e la sapienza del conoscere che si trasforma, notate bene che la conoscenza, se non è una conoscenza retta, si trasforma in curiosità, che è diversa dall'interesse. La curiosità è l'andare di qui e di là, annusacchiando dappertutto ma non mangiando niente. L'interesse è accogliere le cose, farle proprie, e è come dire, è il piluccare, potremmo dire la curiosità, il mangiare è invece l'interesse, no? Non so se ho reso l'idea, sono due cose diverse. Allora, la persona curiosa che sfoglia mille libri ma non ne assimila nemmeno uno, e la persona invece interessata che lo assimila profondamente uno solo e diventa sapiente. Per cui, ricordate, c'era un detto rabbinico che diceva chi è il sapiente e chi è lo stolto. Lo stolto è colui che pensa ciò che dice, cioè il sapiente è colui che pensa ciò che dice, il sapiente è colui che pensa ciò che dice, lo stolto è colui che dice ciò che sa. Ah, ma io questa cosa la so e quindi no, questa è la stoltezza. Invece il sapiente è colui che pensa ciò che dice. Allora, che sembra stoltezza il pensare ciò che si dice, perché ti fa perdere tempo, invece no, siamo di fronte ad altre, a un'altra cosa. E noi cosa facciamo? Noi gridiamo questo annuncio, questo kerygma, il kerygma è Cristo crocifisso. Questo Cristo crocifisso, che però per noi è veramente la sapienza, è la pienezza della sapienza che disgrega, potremmo dire polverizza, perché poi troveremo questo verbo che è quello del polverizzare. Dio ha polverizzato la sapienza umana, l'ha fatta a pezzi, l'ha sbriciolata, viene tradotto spesso annientato oppure reso vana. In realtà il verbo greco è appolverizzato, questo Dio l'ha sbriciolata, è come quando ti trovi di fronte a un acido che disgrega tutto, no? Allora, questa sapienza di Dio, che è quella della croce, ha sbriciolato le nostre sapienze, le nostre sicurezze umane, le ha fatte a pezzi. E allora, questo Cristo che noi guardiamo e che invece la sapienza, noi gridiamo al mondo, per i giudei, judaio is men scandalon, per i giudei è ostacolo, scandalon vuol dire ostacolo, in greco, vuol dire ostacolo, è un sasso d'inciampo. In realtà proprio la parola scandalon è quella pietra che uno mette sul sentiero per far inciampare quello che sta camminando. Allora, questi non riescono a camminare perché Gesù li fa inciampare. Ricordate che Gesù lo prenderà questo esempio, Salmo 117, che è uno dei salmi che si pregano tutte le settimane, inesorabilmente, tutte le domeniche si prega il Salmo 117, lo pregheremo anche domani, Salmo 117, che è uno dei salmi che Gesù stesso ha citato. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Cioè, questo che voi ritenete uno scandalo, un ostacolo, in realtà Dio l'ha scelto per far diventare, per costruirvi il suo palazzo. Voi l'avete messa da parte perché vi faceva cadere, Dio dice bene, no, questa diventa il fondamento di questa grande costruzione che io sto facendo. E guardate che lo stiamo vivendo ancora, prova a dire che sei cristiano nel tuo ufficio, vedrai se non ti trovi di fronte alle due cose. Da una parte il segno, qualcuno che ti dice, cristiani, ma fammi vedere, ma guarda, come mai così il dolore del mondo, perché Dio colpisce i bambini, perché muoiono questi, quelli, perché è guerra, dall'altra parte arriva l'altro, il sapiente che ti guarda d'alto in basso, quelli che si chiamano i progressisti perché loro sono ancora fermi all'illuminismo di Voltaire, di Rousseau e di Diderot, questi che noi abbiamo una luce diversa, ti guardano come se ti guardano dall'alto come se vedessero uno schifo. Ecco, non è questo, guardate che siamo di fronte a questo, Non è che San Paolo sta parlando per quelli che sono vissuti nel 54-58 dopo Cristo, sta parlando per noi adesso. Quindi Cristo rimane ancora follia, pazzia. Noi siamo ben contenti e noi scegliamo questa pazzia. Noi scegliamo di accogliere questa differenza che da una parte diventa uno scandalo, un ostacolo, e dall'altra parte ritorna la famosa parola, no? Moria, pazzia. Ma tu sei pazzo, credere a queste cose, con tutti i preti pedofili che ci sono in giro, con tutte le schifezze che ci sono nella Chiesa, non le schifezze che ci sono poi dopo nelle altre parti, no? Però con la corruzione che c'è dilagante in ogni campo, cominciamo dalle banche, poi dopo andiamo avanti, perché è inutile, di solito si va per il Parlamento, ma guarda che le banche è ancora peggio. Allora, quando cominci da lì, però Cristo veramente è pazzia, e andiamo avanti, pazzia per coloro, ma invece che per coloro che sono chiamati, anche qui è un passivo, la chiamata è qualcosa che ricevi, non è qualcosa che ti dai, ma per coloro che sono chiamati, tois kletois, i chiamati, ed è un passivo, quindi non è, la chiamata non è una cosa che tu ricevi perché sei bravo, ma è un dono che ricevi da Dio, ma per coloro sono chiamati, che siano o giudei o greci, non importa, perché Dio chiama tutti, per chiamati potremmo dire anche coloro che sono aperti, cioè coloro che hanno messo in atto la prima delle tre D, no? Desiderio, cioè se tu sei aperto, Dio ti si fa trovare, ricordate, chi sono i chiamati? Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. Quindi, coloro che lo cercano lo trovano. Se sei onesto intellettualmente, se cerchi la verità, Dio te la fa trovare. Se tu ti rivolgi verso di Lui, alla fine lo trovi. Allora, quindi, per coloro che sono invece chiamati da Dio, sia giudei o greci, Cristo invece è dynamis teu. Ancora la dynamis, vedete come le parole che abbiamo visto ieri sera, no? Cioè, la forza di Dio, non potenza, forza. Che è diverso, la potenza a me dà sempre l'idea qualcosa di guerra, di mitra, di bombardamenti, la potenza dei nostri armamenti, no, è forza, la forza è qualcosa di forte ma anche di buono, perché ti sostiene, ti aiuta, la forza mi fa crescere, quindi Cristo è forza di Dio e sapienza di Dio. E questo è bellissimo, ecco Cristo. E poi aggiunge, poiché, ancora riprende la pazzia, to moron, stavolta non viene più usata la pazzia, to moron è un neutro, vuol dire ciò che è pazzo, potremmo dire ciò che è pazzo, tutto ciò che è pazzo, per Dio, di Dio, ciò che è pazzo di Dio, è sofoteron ton antropon, è più sapiente. Allora sempre, Sofia e Moria, Sofia e Moria, cioè da una parte la sapienza per gli uomini, dall'altra parte la pazzia per Dio, va bene, ciò che per gli uomini è sapienza, è bene, per Dio è pazzia, ed è il contrario, quindi ciò che invece è pazzo per Dio, tutto ciò che è pazzo, è più sapiente degli uomini. E poi ancora, e la debolezza, cioè ciò che è debole, diciamo così, perché c'è insieme, c'è to moron e to astenes, sono sulle medicine c'è tanto, c'è scritto indicazioni, astenia, astenia vuol dire debolezza, vedete che sono tutti termini greci, basterebbe leggere i medicinali, si sbaglia il greco, se uno non si ferma alle parole ma va a cercare il significato. Quindi ciò che è astenes, cioè ciò che è debole per Dio, debolezza di Dio, è ischiroteron ton antropon. Stavolta non viene più usato la parola dynamis, forte, ma viene usata la parola ischiros, che vuol dire potente. Potente perché in questo caso è la potenza disgregatrice di Dio delle certezze umane, in questo senso è una potenza distruttrice, non è più la forza, non viene più usata la parola dynamis, tanto per farvi capire come è importante distinguere, se nel greco vengono usate due parole, in italiano bisogna usare due parole, sono due parole diverse, l'una è potenza, è la dynamis, e questa è una potenza costruttrice, è una potenza attiva, è una potenza positiva, e l'altra invece è ischiros, che vuol dire forte contro i nemici, è colui che sbriciola i carri armati, sbriciola tutto ciò che gli uomini, su cui gli uomini hanno costruito i loro troni, capite che è un'altra cosa, no? Boh, penso che possiamo fermarci qui, dopo aver fatto questa nostra cavalcata di 52 minuti, su pochi versetti, ecco, io credo che, però ci fa capire la densità, no? Anche della parola di Dio, e di come ci poniamo noi di fronte a questa parola, E penso che questo ci fa capire anche un po' quello che viviamo noi, perché questa parola è sempre luce ai nostri passi, Cioè i passi sono quelli che noi svolgiamo nel nostro quotidiano, e allora che cosa mi dice oggi questa parola, a che punto sono io? Ho il coraggio di affrontare questa pazzia, Spettacolo da burla, dirà Paolo, Siamo spettacolo da burla per gli uomini, perché ci prendono per pazzi, ebbene, Però ecco, è quella pazzia che però ha cambiato il mondo, capite? Il cristianesimo ha cambiato il mondo, le altre cose sono crollate tutte, prima o poi. Il cristianesimo da più di 2000 anni resiste, e gli altri si hanno resistito 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni, il comunismo, stanno resistendo ancora laddove non hanno ancora trovato, però stanno già un po' sfaldandosi, un po' pian piano. Però, ecco allora, ma noi, con noi stessi, cioè cosa facciamo? Abbiamo il coraggio? Abbiamo ancora la decisione? Oppure stiamo cercando di annacquarlo, di addolcirlo, di renderlo un po' più comodo? Abbiamo il coraggio di giocarci?